Il mondo alla radio.
Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo.
E questo era l'accorato appello di Papa Francesco oggi all'udienza generale parlando del Myanmar. 149 almeno i morti dal primo febbraio, centinaia gli scomparsi sulle strade di Yangon. Si continua a protestare contro la giunta militare, contro il colpo di Stato e per il ritorno alla democrazia, a un percorso di sviluppo democratico. Una crisi che ha una forte evidenza sui media internazionali, una crisi che non rimane nascosta, e questa già di per sé è un'anomalia. Ne abbiamo parlato con Raffaele Crocco, che è il direttore di Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. Sentiamolo.
È vero che c'è una grande attenzione che sta durando da settimane su un fenomeno gravissimo, perché un colpo di Stato militare è sempre un fenomeno grave, forse perché il Myanmar ha comunque un significato importante dal punto di vista simbolico per la questione di Aung San Suu Kyi, che da sempre è il simbolo di un tentativo di democratizzazione di una situazione, e qui è stata arrestata, è tornata a essere prigioniera. I militari sono tornati al potere realmente con forza, quindi forse c'è un valore simbolico molto forte per l'opinione pubblica.
Quanto può avere influito su questa attenzione anche la preoccupazione della Santa Sede per quanto sta avvenendo nella regione?
Beh, certamente oggi la voce della Santa Sede è una delle più autorevoli, se non spesso l'unica, a levarsi contro tutto ciò che è mancanza di diritti, soppressione di diritti, repressione di persone, quindi c'è sempre una grande attenzione. Certamente anche questa volta Papa Francesco si è fatto sentire ed è stato molto rapido nel dire: così non va, bisogna fermarsi. Non dimentichiamo poi che c'è stato in questo caso anche questo momento molto forte di questa immagine di questa suora che si è inginocchiata davanti ai militari per fermarli, che ha fatto il giro del mondo e che ha colpito molto la fantasia in un paese che è, ricordiamo, certamente non a maggioranza cattolica o cristiana.
L'Unione Europea sta valutando la possibilità di imporre delle sanzioni. Il meccanismo delle sanzioni può ancora funzionare in contesti di questo tipo?
No, assolutamente non funziona, non funzionerà. Il meccanismo delle sanzioni serve solo a ripulire la coscienza a chi lo applica, a chi lo decide.
L'esercito potrebbe essere indebolito per delle defezioni che sembra aumentino tra i militari. È possibile che i militari non siano così granitici come possono apparire in un primo sguardo?
Credo purtroppo di no. Io sto leggendo e abbiamo notizie di queste defezioni, si parla di alcune centinaia di militari e poliziotti che hanno abbandonato il paese per non incorrere in ritorsioni molto pesanti da parte dei vertici militari, si parla anche ovviamente di fucilazioni, di uccisioni, e sono scappati soprattutto verso l'India. Ma io credo che l'esercito sia una tale macchina di potere e di potere economico nel paese da rendere difficile la diserzione da parte dei militari. In Myanmar chi entra nell'esercito entra in un luogo di potere e migliora la propria qualità della vita.
Grazie Raffaele Crocco. Io intanto vi presento e saluto i nostri ospiti in collegamento telefonico: Cecilia Brighi, segretario generale di Italia Birmania Insieme, ben trovata, grazie per essere con noi.
Salve, grazie.
E anche Paolo Affatato, responsabile del Desk Asia. Grazie Paolo per averci raggiunto nuovamente per parlare di Myanmar.
Salve a tutti gli ascoltatori.
Cecilia Brighi, era interessante sentire le considerazioni di Raffaele Crocco sui militari, su quello che significa il potere della giunta militare in Myanmar. Lei tra l'altro questa realtà la conosce molto bene, ne ha scritto tanto anche in passato, quando Aung San Suu Kyi insomma era nella condizione in cui si trova nuovamente adesso, ma forse era peggiore nel passato di quanto non sia adesso, non so. Lei trova delle assonanze in quello che era il passato del Myanmar e in quello che si ripropone adesso?
Guardi, intanto c'è da dire che l'esercito è uno Stato nello Stato, e soprattutto gli alti gradi dell'esercito studiano nelle accademie militari, nelle scuole militari, hanno ospedali militari, hanno servizi di assistenza militari. Questo per quanto riguarda una certa fascia, la fascia di comando, no? Dei militari. I militari, che sono per le strade, in realtà hanno dei salari bassissimi, sono bistrattati, tant'è vero che nella passata dittatura campavano derubando i contadini dei loro raccolti. Il problema di fondo è che loro mantengono questa compattezza sia per un clima di paura, ma anche un clima di superiorità. C'è una cultura di superiorità dei militari rispetto alla popolazione che li differenzia moltissimo. Loro sono tutti Bamar, intanto, quindi etnia principale birmana, e si sentono e vengono tirati su come soggetti superiori al resto della popolazione. E con l'idea che loro possono fare della popolazione quello che gli pare, e questo è il risultato appunto di una storia che deriva dalla dittatura, che deriva da un nazionalismo spinto e che ritroviamo nelle strade in questi giorni. Quindi sicuramente anche non solo per questa cosa di potere, anche per paura, i militari non scappano così come uno potrebbe pensare. Non ci sono
Cecilia Birilli, eppure li abbiamo visti, o ci è sembrato di averli visti, disorientati di fronte ai religiosi che hanno fatto una sorta di opposizione non violenta, inginocchiandosi.
Quelle sono immagini molto belle, sono molto toccanti, sono piccola parte però, perché certo il rispetto per i religiosi da parte militare è enorme. Ricordiamoci che durante la rivoluzione zafferana i monaci manifestavano per le strade con le loro ciotole rivolte verso il basso, che era un segno di scomunica, e che per loro è stato una cosa terribile per i militari. Non sono tutti così, sono 500.000, oltre 500.000 soldati che sono addestrati e culturalmente indottrinati in quel modo lì, quindi sono violenti perché gli viene costruito questo percorso di indottrinamento collettivo. La distanza tra l'88 e il 2007 è che oggi i giovani hanno assaporato la libertà, conoscono il pezzo di mondo. E ovviamente questa popolazione giovane, in buona parte sono giovani lavoratrici delle zone industriali, ma non solo, non ha nessuna intenzione di tornare indietro.
Questo è un ottimo punto, e rappresenta veramente un punto di novità. Grazie Cecilia Birilli per averlo citato. La lascio solo un attimo in attesa, perché a Paolo Affatato, che vorrei chiamare in causa, vorrei chiedere intanto la sua impressione di giornalista, esperto di Asia e che segue la situazione della Chiesa in Myanmar, l'impressione che gli ha fatto oggi l'appello del Papa in udienza generale.
L'impressione è quella di una persona che prova empatia, prova vicinanza con questo popolo, come questa mattina abbiamo cercato di sentire alcuni proprio religiosi e persone della Chiesa locale che hanno proprio detto questo: avvertiamo Papa Francesco come vicino alla nostra causa, sta soffrendo con noi. Sai, attualmente parliamo soprattutto dei cattolici in Myanmar, sono una piccolissima percentuale, parliamo di 600.000 persone su oltre 50 milioni di abitanti, Però è, come dicevate, una presenza, quella dei cattolici, soprattutto dei leader religiosi, dei sacerdoti, delle suore, molto rispettata, come sono considerati uomini di Dio, persone spirituali, quindi un loro gesto come quello che avete citato di Suor Anne di Micina è un gesto che può, ecco, simbolicamente valere tanto.
Cecilia Brighi citava i giovani, c'è anche uno stretto legame tra le comunità religiose e i giovani in questo momento che si è creato, è forse una delle alleanze più forti nell'ambito delle proteste.
Beh, i giovani sono il futuro del paese, sono il segno della speranza, sono l'avvenire, sono la prosperità, e quindi sicuramente io direi non solo la comunità cattolica, ma anche i leader buddisti, insomma, sono veramente vicini a questa parte di popolazione che poi è la parte protagonista di questa rivoluzione pacifica, di questa protesta pacifica che sta attraversando le strade da oltre un mese. E sai, insomma, è una situazione molto delicata perché abbiamo notato una sorta di escalation della repressione, e quindi è difficile anche mantenere quella non violenza, quell'atteggiamento pacifico che fin dal primo giorno ha caratterizzato questa protesta. I giovani birmani di tutte le religioni, di tutte le etnie, lo stanno portando avanti questo approccio, naturalmente nella speranza che qualcosa possa cambiare. Da una parte dicevate è compatto l'establishment militare, dall'altra anche questi giovani ci dicono non ci vogliamo arrendere, quindi vediamo quale potrà essere poi l'evoluzione di questo confronto, naturalmente un confronto ad armi direi non pari, impari, no? Perché da una parte c'è questa grande potenza, questa grande violenza, dall'altra c'è la forza dei sogni, delle idee, della speranza.
Assolutamente, una speranza tra l'altro che era stata assaporata, come sottolineava Cecilia Brighi. Cecilia Brighi, tra l'altro abbiamo aperto la trasmissione dicendo che la situazione in Myanmar è stata ampiamente coperta dai media, è stata seguita, evidenziata, quindi l'opinione pubblica la conosce, eppure non sembra essersi ancora mosso niente di importante a livello internazionale.
Guardi, purtroppo c'è un clima anche di sfiducia, diciamo, da parte delle popolazioni e delle organizzazioni politiche in Birmania e anche delle organizzazioni sindacali. Le Nazioni Unite, United Nations, le chiamano useless nations perché fino adesso il Consiglio di Sicurezza non è riuscito ad adottare una risoluzione forte che insomma costringa i militari a fare un passo indietro. L'Unione Europea la prossima settimana, lunedì prossimo, adotterà delle sanzioni che noi riteniamo non siano sufficienti per la gravità della situazione, per sbloccare questa situazione e costringere i militari a andare a un tavolo di trattativa. Io non sono d'accordo con quello che dice Crocco, che le sanzioni non sono utili. Le sanzioni sono utilissime. Io ho avuto sentore, ho avuto più che una percezione, diciamo, che i militari temono fortemente le sanzioni europee e che le sanzioni che riguardino gli assetti delle loro imprese più principali, cioè quelle che riguardano il settore minerario, il gas, il petrolio e tutti, diciamo, quei settori che sono portatori di grandi risorse finanziarie direttamente nelle tasche dei militari e dei loro familiari, perché sono come delle matrioske queste grandi holding che intorno alle quali ruotano oltre 120 imprese che hanno delle altre imprese collegate, quindi è veramente un sistema di potere gigantesco che le sanzioni possono intaccare, perché
colpire le ricchezze generali potrebbe servire a indebolirli.
Indebolire è un elemento importante per portarli a un tavolo negoziale per trovare una difficilissima soluzione, perché oggi siamo in una condizione nella quale è difficilissimo tornare indietro.
Ci vuole un dialogo tra l'Occidente e l'Oriente, nello specifico possiamo dire, insomma, le due grandi superpotenze che rappresentano Occidente e Oriente oggi, Stati Uniti e Cina, dovrebbero dialogare sulla situazione del Myanmar, potrebbero trovare un punto di incontro?
Guardi, proprio domani c'è un incontro tra Blinken, che è il segretario di Stato americano, e il ministro degli esteri cinese in Alaska, dove si affronteranno varie questioni che sono importanti per entrambi e per tutto il mondo. Se si riuscisse a trovare uno spiraglio per costruire un tavolo negoziale serio che punti al superamento di questa crisi, sarà sicuramente un percorso lungo, ma è l'unica prospettiva che si intravede oggi.
Paolo Affatato, ancora qualche notizia su quella che è, su quello che è il modo in cui la Chiesa minoritaria in Myanmar vive questa situazione? Ovviamente l'appello al dialogo è quello che portano avanti in ogni momento e in ogni ambito. C'è stato un incoraggiamento in questo senso anche da parte del segretario di Stato, Cardinale Parolin?
Sì, c'è stato nei giorni scorsi un messaggio del segretario di Stato che è stato reso noto dalla conferenza dei vescovi birmani, che appunto incoraggiava al dialogo, incoraggiava a intraprendere un processo di pace, a cercare di farsi anche mediatori in questo senso. Naturalmente, come dicevate, è molto difficile, forse ancora direi prematuro, nel senso che i generali non vogliono aprire, hanno anche ribadito pubblicamente che non accettano alcuna interferenza dall'esterno, non è dell'ASEAN né di altri attori o soggetti. Quello che volevo notare invece e far notare è, come dire, l'impegno e la solidarietà dal basso, che è nata spontaneamente in tante di queste congregazioni religiose cattoliche che sono un po' disseminate per il paese, e soprattutto in quelle che potremmo chiamare le madri coraggio del Myanmar, queste suore che di diversi ordini, di diverse città, che pur non potendo come dire, scendere in strada accanto ai manifestanti a protestare, però sono con loro nel confortarli, nel curare i feriti, nel portare cibo, ecco, esprimendo la vicinanza morale, spirituale, dando anche quella consolazione per tutte quelle famiglie che sono colpite dal lutto, che come avete ricordato sono tante, forse sono anche più dei numeri ufficiali che vengono poi diffusi dalle Nazioni Unite.
Esattamente, questo è un punto importante da sottolineare. I dati ovviamente che abbiamo sono i dati che si conoscono, ma c'è sicuramente la possibilità che siano molto, molto più alti. Cecilia Brighi, prima di concludere, non possiamo non toccare un tema che è quello di Aung San Suu Kyi, e fondamentalmente lei è il simbolo del futuro del Myanmar, seppure passata negli ultimi anni attraverso un, diciamo così, un'incrinatura di quella che era l'immagine che si aveva prima che potesse assumere nuovamente un ruolo pubblico. La sua figura cosa rappresenta oggi per il Myanmar e soprattutto cosa rappresenta per i militari?
I militari non vogliono discutere più con Aung San Suu Kyi, non vogliono vederla, vogliono che sparisca dalla circolazione, detto molto chiaramente, non vogliono negoziare con l'NLD perché ovviamente temono questo grande potere. Non pensavano, quando hanno fatto il colpo di Stato, che ci fosse una reazione così univoca da parte di tutta la popolazione e, grande novità, una solidarietà e una vicinanza, anzi un'alleanza direi, tra diciamo i Bamar, che sono appunto l'etnia principale, e le minoranze etniche. Tutte le minoranze etniche si sono schierate a sostegno dell'ND e per Aung San Suu Kyi, che ovviamente ancora una volta appare come il punto di riferimento forte del paese e la persona a cui tutti guardano con grande ammirazione, al di là dei problemi che alimentati a mio avviso dai media internazionali, che molto spesso hanno definito la vicenda del Rakhine e dei Rohingya in modo molto approssimativo, senza capire, senza studiare la vicenda fino ai loro dettagli. Quindi la figura di Aung San Suu Kyi è ancora oggi molto forte, a prescindere da quello che i militari hanno cercato di fare, cioè quello di cancellarla dallo schema anche di eventuali negoziazioni che loro immaginano debbano esserci senza lei al tavolo, però sarà impossibile che questo avvenga proprio per questa solidarietà e questa unicità di intenti che ormai ha messo insieme gli stati etnici, delle nazionalità etniche e l'NLD. Quindi si è creata una nuova alleanza e quindi un nuovo schieramento più forte rispetto ai militari.
Grazie Cecilia Brighi. Paolo Affatato, sempre su Aung San Suu Kyi, sorge ovviamente sempre un dubbio terrificante, perché qualche anno fa, insomma da qualche anno, anche da parte occidentale Aung San Suu Kyi era diventata un po' un bersaglio di critiche per un suo atteggiamento che era stato considerato troppo morbido, ad esempio nella questione dei Rohingya. Queste critiche che sono arrivate in gran larga parte dell'Occidente, secondo te l'hanno indebolita e hanno in un certo senso fatto sì che il suo ruolo risultasse più debole e quindi fondamentalmente permettesse questo stravolgimento che abbiamo visto, o non è un qualcosa che si possa collegare?
No, non credo che le pressioni occidentali abbiano avuto un effetto, un impatto sull'opinione pubblica birmana. Come abbiamo detto, Aung San Suu Kyi resta un riferimento ineludibile attualmente, anche perché è appunto la leader della Lega e quindi è, diciamo, il riferimento anche del partito politico che può rivendicare la maggioranza, no? Come nelle ultime elezioni, quelle del novembre scorso. E mi sembra interessante il fatto che comunque anche il suo lavoro negli ultimi mesi era stato proprio teso a trovare una piattaforma di accordi di pace con le minoranze etniche, e c'era stata anche la famosa conferenza di Panglong che aveva intavolato appunto ed era riuscita a raggiungere alcuni accordi con alcuni gruppi, e quindi c'era già questo tentativo di cercare di mettere fine alla stagione delle guerre civili, insomma delle guerre con le minoranze, che però aveva trovato anche proprio nei militari una parte diciamo ostile. Io credo che anche, ricordiamo l'appello che Aung San Suu Kyi ha fatto ai giovani prima di essere arrestata, cioè un appello alla resistenza, sia alla radice un po' di tutto questo movimento di protesta pacifica che ancora oggi si vive in Myanmar. E abbiamo notizie ancora veramente gravi, soprattutto da Yangon, ma anche da altre città. Non sappiamo quanto questo potrà durare, si dice anche che ci potrebbe essere un coprifuoco a livello nazionale, quindi potrebbe aggravarsi la situazione. Certo è molto fluida, ogni giorno lo scenario cambia, ma come abbiamo detto la forza morale di questo popolo adesso è grande, e quindi si potrà andare avanti e vedere come si potrà evolvere la situazione.
Grazie davvero Paolo Affatato, responsabile del Desk Asia dell'agenzia Fides. Grazie a Cecilia Brighi, segretario generale d'Italia Birmania Insieme. Io voglio ringraziare anche Silvia Giovanrosa per la regia, Roberto Colangeli per l'assistenza tecnica. Vi lasciamo facendovi ascoltare ancora quello che è stato l'appello del Papa di oggi per il Myanmar. Intanto il Mondo alla radio torna domani.
Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM. Radio Vaticana Italia.